chiami? Da dove vieni? Che cosa fai quando non stiamo insieme? Perfetti sconosciuti.
Diamo il buongiorno a un uomo che perfetto sconosciuto evidentemente non è. Si chiama Fausto Sassi.
Presente.
Presente come a scuola. Fausto, hai fatto una vita alla radio televisione svizzera che prima si chiamava Radio Monteceneri, da dove proprio hai iniziato il tuo viaggio professionale.
Esatto, avevo 7 anni.
Avevi 7 anni?
Avevo 7 anni.
Ce la racconti?
Avevo 7 anni. Ho cominciato a rompere le scatole a 7 anni. Nel senso che c'era una trasmissione per i ragazzi, qui si chiamava La Lucciola, e la trasmettevano il giovedì pomeriggio, perché le scuole facevano vacanza solo il giovedì pomeriggio, una volta.
Dopo... Fausto, possiamo dire che anno era il 1944?
Era il 1944.
Ed era una trasmissione per ragazzi, La Lucciola, condotta dalla Felicina Colombo.
La Felicina Colombo, che era la direttrice sua, la magistrale, roba del genere.
Mm-hmm.
E c'era una trasmissione, siccome erano in diretta e c'era della musica, dei giochi, delle cose così, a me piaceva, e ho chiesto a mia mamma di poter andare a questa trasmissione, e lei mi ha detto: da partita vai via.
Ecco.
E allora sono stato affidato a mia sorella, che ha 4 anni più di me.
Come si chiama tua sorella?
Edvige, e ha fatto l'annunciatrice qui per 30 anni. E così mi ha accompagnato, e mia mamma gli aveva detto: lascia il mio angire, ferma lei, perché che schile matto.
È un terremoto.
E allora siamo andati, e a un certo punto la presentatrice dice: tra i bambini che ci sono qui presenti, chi è che si ricorda di un brutto giorno, ma proprio brutto, 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 brutto della sua vita? Non ho finito di fare la domanda, che io ero già partito, ero già sotto il palco, e mia sorella terrorizzata. E lei ha detto: ah, che bel bambino, perché una volta ero bello, non ero più.
Una volta ero bello.
Ero anche magro. E ha detto: bel bambino, come ti chiami? Fausto Sassi. Lì mia mamma è svenuta, perché era vero. E mi ha detto: ma dai, ma quanti anni hai? 7? Ah, ecco. E ti ricordi di un giorno brutto, brutto? Sì, sono stato anche male, mi faceva male, sono stato... E là, e cosa hai fatto? Ho fatto la broncopolmonite. Oh, poro figlio, la broncopolmonite, ma quanti anni avevi? 4 mesi. E lì è cominciata, tutti hanno riso, è cominciata un po' la mia avventura radiofonica, perché è stata la prima partecipazione col primo stipendio, che erano 2 tavolette di cioccolata. Ma
aspetta,
in quella trasmissione,
sì,
c'era il Quartetto Cetra. Il Quartetto Cetra è stato fondato nel 1940.
Uh-huh.
Era venuto su a Radio Monteceneri per partecipare a questa trasmissione,
sì,
e fecero il loro cavallo di battaglia, che era la vecchia fattoria. Io.
Allora fai così, aspetta, suspense. Io, Quartetto Cetra, da lì nasce un amore. Ma la raccontiamo tra un attimo. E loro sono entrati nel cuore di un bimbo di 7 anni, nato a Molino Nuovo, perché il Fausto ci tiene, so, fa son da Lugan, ma in realtà son da Molin Neuf. Qual è la differenza?
La differenza è... bisogna chiedere alla mia moglie.
Ecco, perché anche lei è di Molino Nuovo?
No, lei è di Lugano Centro, ma noi di Molino Nuovo, quando volevamo andare in centro, non dicevamo andiamo in centro, dicevamo andiamo a Lugan.
Ah, un altro paese.
Era un altro paese. Poi a Lugano tutte le grandi personalità sono tutte di Lugano, di Molino Nuovo.
Di Molino Nuovo, tipo?
A Lugano c'erano gli uffici, c'erano le banche, c'erano i grandi negozi, Greisciuri. A Molino Nuovo, Greistrascioni. E quindi dentro lì trovavi
un universo di
gente... dal Mario Agliati in giù, insomma.
Insomma, tu a Molino Nuovo, grazie a questa comparsata, questa lucciola, questo programma, trasmissione per ragazzi della Felicina Colombo, scopri questi signori qua, il Quartetto Cetra.
Dove c'è lo zio Tobia, c'è un bel cortino, ti c'è un recinto col cancello, c'è vicino la ferrovia, ia ia oh.
E poi cosa è successo quando li hai sentiti?
Che io, bambino di 7 anni, amante della musica, perché io cantavo già allora, e mi sono innamorato di questi quattro qui. E poi 20 anni dopo, quando io ero in televisione, ero già diventato regista, il Marco Blas mi dice: c'è da fare un varietà, ospiti hai il quartetto eccetera. Wow!
Wow.
E poi ho raccontato loro questa storia e alla fine abbiamo fatto tante, ma tante, tante trasmissioni con loro e siamo diventati anche amici. Vedi la storia come si...
Noi però ci siamo un po' persi, perché abbiamo detto: tu hai cominciato a 7 anni, hai fatto questa comparsata, poi sei andato a lavorare per Radio Montecenere, così era gli anni, inizio anni 60.
Ma era sfruttamento di minori? O...
No, era stato ospite a un programma, penso.
No, dico dopo.
No, ma allora l'obbligo scolastico era 14 anni.
Ah.
14 anni andavano già a lavorare. Adesso se li mandi a lavorare a 14 anni ti mettono in galera.
Sei un negriero.
Ecco, quindi io facevo parte di quelli scuri, dei neri, perché i negrieri erano quelli bianchi che ci facevano lavorare.
Ok.
E dove siamo rimasti?
E che sei arrivato a Radio Montecenere a un certo punto, no?
Sono diventato professionista, attore professionista. Ero l'attore giovane della compagnia di prosa di Radio Montecenere.
Oh, wow!
Che facevano 2 commedie alla settimana, più un varietà la domenica. Figurati.
Quindi hai iniziato come attore.
Come attore, sono stato lì. Dopo, siccome non mi bastava, perché allora ho cominciato a voler fare il sonorizzatore. Ho fatto la scuola di sonorizzazione internamente alla televisione, alla radio.
E non ti faceva strano passare da davanti al dietro?
Ma no, mi piaceva, perché vedevo le cose
quindi tu non sentivi la mancanza
no.
Da esprimas, da parlare.
Ma lui voleva essere più competente, voleva gestirsi.
Nel frattempo non mi piaceva, non mi bastava neanche lì, e allora ho chiesto all'attualità,
sì,
il capo era Ernesto Rumpel, se aveva bisogno di me, perché io ero anche lettore, se aveva bisogno di me io potevo partecipare, e lui mi dice: va bene, prenderò nota. Una mattina di sabato, mi telefona e mi dice: sa, sei sempre d'accordo di partecipare, di collaborare anche con l'attualità? Gli ho detto: certo, come no? Sa scrivere a macchina? E gli ho detto: certo, perché mia mamma mi ha sempre detto: ti di mai da no.
Solo che non sapevi scrivere a macchina.
No, assolutamente.
E dopo come hai fatto? Aspetta, suspense.
È diventato bello lì.
E dopo, perché no, chiude la mia suite. Aspetta.
No, ma la sigla è quinta.
No, aspettiamo. Fabio, crea la suspense.
Ma è interessante.
Ma mi piace anche il pezzo di Bryan Adams che ti dedico, Fausto. Can't stop the thing we started. Non possiamo più fermarlo, dal momento che le partì, tal fermava più che l'un chi. Stavo raccontando questa cosa. Tassè scrive a macchina e il Fausto Sassi, quando doveva diventare redattore per l'attualità, per l'informazione della televisione, disse sì, perché sua mamma aveva detto di mai da no. Però cosa succede? Che tu non sapevi scrivere a macchina.
Esatto.
E dopo?
Esatto. E allora mi presento e mi dice: ecco, bon, allora qui c'è una macchina da scrivere. Erano ancora le Remington, quelle alte così. Qui c'è una cuffia, qui c'è la lista di corrispondenti. Uno filo lungo. Tu telefoni e dici: Radio Montecenere, attualità, ci sono novità. Se ti dicono sì, ti fai dettare il testo e lo scrivi, e se ti dico di no, arrivederci, grazie, la prossima volta. Allora io mi metto lì e dico: oh madonna, adesso. Allora? Chiamo il primo, gli dico: Radio Montecenere, ci sono novità? No, non c'è niente, grazie, venta meno. Vado avanti, poi arrivo su quello di Locarno. Quello lì scriveva anche se incontravo 4 formiche. E gli dico: allora ci sono novità? Certo, mi dica. Pronto.
Eh?
A Locarno oggi il mio tipo.
Stavi scrivendo
a Locarno oggi ci sono incontrati. In tutta serie va di Locarno.
E lui l'ha già scritta su 84 frasi.
E la prima volta, insomma, non aveva pazienza anche lui, insomma.
Come è andata a finire?
Contemporaneamente passa dietro la mia schiena il Lotto Guidi.
Sì.
Che era un bravo giornalista, mio amico da sempre. E mi dice soltanto, le dura, eh? Io dico, orca se le dura. Faccia che tal fumi. Si è messo lì, lui scriveva veloce con due dita. Fine. Preso quattro notizie, poi mi dice, ecco, però la prossima volta t'affetti. La prossima volta è successo 2 settimane dopo e io ho imparato a scrivere a macchina.
Hai preso un corso intensivo?
No, no, ho preso la macchina di a scrivere di mio papà e mi sono messo lì e l'ho fatto.
Questo è un messaggio per i giovani, non mollate, se ci sono degli ostacoli si va avanti comunque.
Ma sì, è meglio provare, insomma, a farlo.
Certo.
Così mi è successo... Quando mi hanno chiesto se sapevo pattinare, mi metto sui pattini. Ho sempre detto, se sapevo sciare...
Passa, gioco come una valanga. Possiamo però dire che delle cose che invece hai saputo fare, i nostri archivi raccolgono ancora circa 2000 titoli di trasmissioni firmate da Fausto Sassi, con 5 premi internazionali al tuo attivo, perché uno dei tuoi forti era la documentaristica. Sei andato in giro a fare documentari spettacolari, anche per esempio in Kenya.
Kenya.
Ce ne conti su una? Adesso, dopo facciamo un...
No, ma ti racconto una cosa bellissima. Veloce, di una partita di calcio in Guinea-Bissau. Giocava Guinea-Bissau contro il Senegal, che è un po' come Svizzera-Italia, se vuoi, con un match dell'accidente. E...
Bevi un po' d'acqua.
Poliziotti dappertutto, un casino. Allora... Io dico al mio cameraman, che in quell'epoca, in quel lavoro lì, era con me, era Gianni Padlina. Ero 1,79, dopo adesso mi sono accorciato perché ci sono venuto invece. E Gianni Padlina aveva 85, eravamo due bei maschietti, insomma. E loro mi dice, ma come fai? Puti petta, ti parla come parli me. E io ho cominciato, perché loro parlano con l'alba alta, noi. E allora io ho cominciato a parlare di dialetto. Guarda, sai, non si vede la partita. Questi qua si sono visti due pazzi che strillavano. E erano lì col mitra così. E uno mi fa... E mi dico, cosa alto? Io avevo la tessera di giornalista internazionale, che è rossa. Lì erano comunisti. Ma benissimo, no? Guarda che
guarda chi...
Salgo la scala che porta all'entrata della tribuna. Su ci sono due poliziotti, sono tutti grandi e grossi quelli che dicono, e io, tutto un casino che non finiva mai. Sono stati frastornati. Hanno aperto la porta e siamo entrati. Tribuna colma. Due posti al centro, dite lì, i noschi lì. Trovo, andiamo là, ci sediamo, passano 30 secondi, arrivano 4 gendarmi lì, così. Dico, gli altri due,
fuori, è finita la trasmissione. Perfetto, ci torniamo tra un attimo, Fausto, aspetta, sì, torniamo tra un secondo. Penso che col Fausto potremmo star qui tipo una settimana e non abbiamo finito i racconti. E io ne voglio far raccontare un paio. Concludiamo il racconto della partita lì in Guinea-Bissau.
Sì. Guinea-Bissau-Senegal. I campi, il campo da calcio non è come da noi con l'erba. È terra battuta.
Comodissima.
Chissà come sta riuscendo bene.
E allora parte la... Prima c'è gli inni nazionali, con la banda. E poi comincia la partita, corrono tutti con un polverone che sa vedeva niente. E poi quando arrivavano quelli della Guinea-Bissau nell'area del Senegal, polverone, casino della Madonna, e la banda attaccava a suonare, perché in quel polverone lì pensavano che ci fosse un gol. Calava il polverone, succedeva niente, allora ripartivano, tirava un corner, un po', povero, che finiva mai la banda.
Quindi era praticamente una serata di danza.
No, di musica.
Di musica. La banda. Di musica. Allora, Fausto, tra l'altro non ci hai detto che segno sei, Fausto, quando sei nato?
Pesce, 27 febbraio.
27 febbraio, un pesce era inacciuffabile.
Era la domenica di carnevale.
Che sei nato, figurati.
Sì, 27 febbraio 1938.
Ma come ti gestivano?
Sono nato in casa, perché mio papà faceva tutto in casa, e mia mamma anche.
Anche sì.
Ha fatto un figlio e quando la levatrice gli ha detto che bisognava scaldare l'acqua, io mai capì perché devi scaldare l'acqua. Per far bollire il bambino, sei brutto.
Non lo so.
Così lo buttano capito. Via.
Sì, portate dell'acqua calda e degli asciugamani, dicono sempre.
Sì, vabbè, ho fatto bollire l'acqua e mio papà non aveva da accendere il fuoco, allora ha preso un comodino.
L'ha spaccato.
L'ha spaccato e ha acceso il fuoco con quello, ed è per questo che in casa mia non c'è mai stato un comodino.
Hai capito?
Sono nato senza.
Sei nato senza. un comodino per te e uno per tua sorella Edvige. Senti un po', Fausto.
Di comodini, sì. Tu hai fatto anche la comparsa in un film di Aldo Giovanni e Giacomo, Il Cosmo sul Comò. Ti hanno truccato da scita, sei arrivato.
Ero uno che andava a trovare un saggio e mi hanno truccato. Ci ho messo 3 ore a truccarmi così.
Sì, buongiorno Adriana Parola, siamo la Rosi e il Flavio. Ciao.
Ciao Adriana.
Abbiamo
ciao.
Qui in ostaggio ciao, tuo
ciao,
marito.
Ciao Flavia.
Ciao. Chi cala è la Flavia?
La Flavia è tua sorella.
Flavia è mia sorella.
Credevo che mi avevano cambiato sesso, no, così no, a tradimento.
Era la Flavia Soleri, no? Della Costa dei Barbari.
Esatto.
Una tua amica.
Mia sorella.
Tua sorella? Ma quante sorelle hai?
4.
Ah, 4, l'Edvige, la Flavia e poi?
L'Aurelia e la Rosanna.
E ti te sei nasci par ultim?
No, a metà.
A metà.
Avevo 2 femmine davanti e 2 di dietro.
Quindi non ha...
Il
non
problema è che con quelle 2 davanti, siccome noi eravamo poveri, sì. Io ereditavo i vestiti di quelli sopra. Ah. E sei sempre un giro vestito da donna.
Cioè una Palmira ante litteram praticamente. Sì,
però è riuscito esatto. Bene comunque.
È riuscito bene. Adriana, volevamo farti raccontare, adesso Flavio ha citato Aldo Giovanni e Giacomo e noi avevamo anticipato Aldo Giovanni e Giacomo hanno mosso i primi passi importanti televisivi proprio con te e il Fausto. Se ci ascoltiamo un disco veloce, ce la racconti, ti va?
Certo, certo.
Rimani con noi?
Sì.
Sì, ma come fai a gestire quest'uomo, Adriana? Aiuto!
Sì, ma quando in quelle situazioni lì si carica, lui è in forma. A Sagasa.
Tra l'altro, la tua Adriana, Fausto, anche lei è un pesce. Lei è nata il 23 di febbraio, tu il 27. Però penso che l'Adriana è un po' diversa di carattere, Adriana, è vero o no?
Sì, fa la pipì. Beh. Seduta.
Pipì. Seduta perché è una femmina.
Beh, direi di sì, perché sono un pochino più concreta, diciamo, un pochino così più organizzata.
Organizzata. Dopo, a livello di affidabilità professionale, non si discute su entrambi grandi carriere.
No,
tu
no,
eri
no.
Produttrice e anche responsabile a un certo punto del settore bambini?
Non ufficialmente, ma ho un po' svolto quel compito in parte, diciamo, ma non ufficialmente. Perché quando sono andata in pensione, che ho comunicato al mio capo responsabile che andavo in pensione, mi ha detto no, tu non puoi andare in pensione, ti faccio quadro. E io gli ho detto, senti, lascia perdere, potevi farlo prima. E io però ho deciso di andare e me ne sono andata regolarmente.
Mamma del gatto Arturo, insomma, è nato al tuo fianco con Freddy, che era il
certo.
Corpo del gatto Arturo.
E anche il creatore del pupazzo, diciamo, del personaggio, cioè sì. Del vestito a righe, della maschera costruita da lui, il vestito in lana, una buona lana,
amore,
come diceva la signora che l'ha fatto,
una buona lana,
e questa è una buona lana, infatti c'è ancora oggi e vedo che
la signora o la lana
è proprio una buona lana.
Invece il tuo Fausto è anche lui di buona struttura e lo siete persone in gamma, sicuramente una vostra forza è l'autoironia e anche immagino in coppia ci sia questo come punto di forza. Poi lui è un po' un pesce che scivola via, qualche cammino aveva da rispunt, ti glissa via, invece l'Adriana non è proprio così. Come si gestisce un pesce?
Lo dici a me?
Lo chiedo all'Adriano.
No, lo si lascia fare. Ecco. Bisogna, secondo me sì, no, non bisogna. Ogni tanto magari tendo ad avere degli impulsi mammifici, ma poi no, poi mi dico no, è fatto così, deve fare come pensa, come vuole, ed è giusto così, insomma, no? Non posso dirgli no, non far questo, non dir quello, eccetera.
Lo fa apposta, altrimenti è un anarchico lui. Se dici non farlo, lui te lo fa apposta, no?
Esattamente. Anche la sua mamma le ha chiuso la porta, la testa nella porta, dopo che gli ha detto 3 volte di non sbattere la porta.
Ah, davvero?
E lui ha la testa, ha sbattuto la porta e la sua mamma si è arrabbiata.
Fausto, raccontaci di quella volta. Mi ha detto
raccontare.
Dai, raccontacela.
Quella lì della porta?
Sì.
Ecco. No, noi avevamo i turni, no? Siccome eravamo 5 fratelli, dopo il 6° è arrivato dopo, uno doveva sparecchiare, uno doveva apparecchiare, uno doveva lavare i piatti e uno doveva asciugarli. Insomma, quello era. Io ero nel turno di sparecchiare e avevo le mani occupate col plateau, con su i piatti, le cose così. E aprivo la porta della cucina e poi dopo la chiudevo con un calcio.
La mamma non ha
apprezzato. E la mamma fa, non sbatte la porta, capito? Prendevo l'altro plateau, uscivo e boom! Fa, guarda che adesso, se chiudi ancora la porta così, io ti chiudo il collo nella porta. Io esco e boom! Chiudo la porta.
Aiuto.
Proprio lei mi ha preso e mi ha chiuso il collo nella porta. Così. Io facevo... E lei...
Ma non ti ha...
Come vedi, i metodi educativi di una volta erano diversi.
Ma però rendevano, in fondo era divertente, perché dopo dico, ostia, ma sarà dentro al colpo.
E ti sei andato a Movie e non ha neanche cambiato il carattere.
Niente,
del Fausto.
Ma ha dovuto cambiare la porta.
E poi non avrà neanche stretto troppo il collo.
Anche perché altrimenti lo facciamo fuori, non avremmo potuto beneficiare della sua presenza. Se hai voglia, Adriana, facciamo un disco e ti chiediamo di raccontarci il vostro primo, insomma, vi siete conosciuti nell'ambito
professionale?
No, è proprio il primo lì un po' da traversa. Siamo già d'accordo, mia Adriana.
Sappiamo noi.
Dai, fagli un massaggio per il collo.
Flavio.
Allora, Fausto, facciamo un test. Da quanti anni è che state insieme?
50.
50? Il segreto di questa relazione, Fausto?
Non pensarci.
E non è dar ragione a... Adriana è una molto filosofa della vita.
Mica tanto.
Secondo me è lei che la deve dare ragione a te, no?
C'è qualcuno che diceva che lei non ha mai sgridato l'Arturo...
I bambini lo dicevano, Adriana è brava perché non sgrida l'Arturo.
Però sgridavi me.
Sgridavi me, ma per forza, sei un indisciplinato. È così che funziona, bisogna tirargli le briglie così a questo cavallo pazzo.
Insomma, leggeri, diciamo, briglie scioltine.
Sì, perché lui è un pesciolino, ma se lo metti nell'acquario, a meno che l'acquario è in onda alla tele, va bene, altrimenti scappa, Impossibile. Senti, di tante trasmissioni, non so, anzi partiamo dal racconto d'amore di Adriana e Fausto.
Aiuto.
Adriana, fai tu un riassunto.
Sì, no, ma brevissimo. Basta, io ero lì, bravina nel mio ufficio che lavoravo, e lui era appena rientrato da una serie di documentari che aveva fatto sulle vie, le vie svizzere, sulle montagne più alte della Svizzera. Quindi tornato, tutto bello, abbronzato così, questo qui si siede nel mio ufficio di fronte a me, un po', sai, un po' indietro, dai, come quello che su un chamis, e chiacchierare del più o meno, bello, abbronzato. Io dicevo, ma Dio mio, insomma, non male questo qui, insomma. E via, un giorno, poi l'altro e l'altro, e la cosa...
Non ti dico qui i mimi cosa raccontano sottofondo, ma non possiamo raccontare il mimo. Sicuramente Flavio può confermarlo, sia Flavio che Fausto sono grandi estimatori del mondo femminile, quindi ha visto una bella donna come Adriana.
Flausto siamo diventati, Flavio e Flausto.
Flausto.
La coppia.
FFS.
E poi da lì, da questo amore bellissimo.
E Fausto Sassi Sala.
Mamma mia. mio.
Ma quante ne sai, ma quante ne sai.
Le FFS. Insomma, dei grandi amori sono stati creati grandi programmi, tra cui per esempio La Bottega del Signor Pietro, di cui Adriana Parola era la produttrice, Fausto Sassi era il regista. E un giorno scoprite Giovanni, perché era un attore, arrivava da Milano. Giovanni ha cominciato a lavorare da solo con voi, Fausto?
No, fa la quinta su lei, dai.
Vai, Adriana.
Con noi collaborava la Nicoletta Ramorino,
direttrice,
che dava la voce al pupazzo che si chiamava Lumpi.
Giusto, giusto.
Ecco, allora gli chiedo alla Nicoletta: senti, avremo bisogno di una persona che sia un po' divertente, che viene con una bicicletta, che viene a comprare dei cerotti per lui e per la bicicletta, perché era caduto prima di arrivare in negozio. E non conosci qualcuno? E lui mi dice: sì, ce ne ho due bravi a scuola, te ne mando uno. E mi manda Giovanni.
Mamma,
arriva Giovanni, fa la sua scenetta, ben truccato, sai, tutto un po' ammaccato a destra e a sinistra, compra i suoi cerotti dal signor Pietro con la sua bicicletta e riparte. Prima riparte in senso della scena. Dopo la registrazione Giovanni mi dice: sai, io lavoro con un mio amico e se avete bisogno possiamo venire.
Non ci posso credere, eh? Ecco, e non parlava ancora così, non parlava
no, faceva così. Guarda che ha fatto delle scenette dove il Giovanni faceva degli esperimenti scientifici, questo in un'altra trasmissione, adesso sono uscita dal filo. Beh, comunque il Giovanni faceva degli esperimenti scientifici e l'Aldo l'unica cosa che faceva diceva cioè, con la tua voce fallo tu, si meravigliava facendo solo quello.
Ah, ecco da dove arrivo allora.
Lì era, lo faceva già un po' con quel genere lì, eh. Anche perché l'Aldo pare che quando andava a scuola, credo che c'è stata un'insegnante, e questa la racconta lui, che gli abbia dato quelli che chiamano, non so se ci sono ancora i giudizi, insomma, i giudizi, la maestra che le ha scritto, riassumo, questo ragazzo non combinerà mai nulla in tutta la sua vita.
Ma va, vedi?
Sì,
siamo in tanti ad averla sentita quella roba lì. Sì.
A me mi mandavano via da scuola.
Io mi ricordo la maestra di educazione fisica al liceo artistico che mi guardava schifata prima della lezione perché stavo raccontando le barzellette e mi fa: ma tu, Sala, cosa vuoi diventare nella vita? Ecco. Io in realtà dentro mi ha fatto male, ma fuori gli ho risposto: beh, tutto tranne che un insegnante di ginnastica al liceo artistico, perché c'entra una gotta. Cattif. La risposta ce l'avevo già acida.
Torniamo subitissimo. Allora, Fausto Sassi, ospite a Perfetti Sconosciuti oggi. Fausto Sassi, una vita alla radiotelevisione svizzera.
Fa una paraolina a tutti i dì, Fa una paraolina a tutti i dì.
Che ha sposato...
Io non sapevo che il Fausto è il fratello della Flavia Soleri, quella della Costa dei Barbari. La donna della Costa dei Barbari, quella che la tengo insieme un gruppo praticamente per quanti anni?
20, 25, 30, non so neanche.
Ma sai perché si chiama Flavia Soleri? Perché si chiama Perché a un certo punto in radio lavoravano in tre, Edvige che era annunciatrice, la Flavia attrice e il Fausto, e tutti e tre si chiamavano Sassi.
No.
E allora hanno detto che bisogna prendere una risolvere. Allora le due sorelle, vedi com'era una volta, hanno lasciato il nome Sassi al fratello maschio. Edvige si è sposata a Hess e la Flavia ha preso uno pseudonimo Soleri.
Nome d'arte, ecco.
Sì, perché si è sposata a Bernasconi, le va troppo banale.
No, Bernasconi no, ti prego, basta.
E invece facciamo sentire un pezzettino di questo meraviglioso programma che vedeva come protagonista il Pietro Ajani, che poi è diventato anche produttore, ma qui faceva il signor Pietro nel cuore di tutta la Svizzera italiana, insieme al Poppi, che era questo grande...
Popo.
Ecco, e poi c'era tutta la crew, dalla Ebe all'Umpi.
Popo era Cito Steiger, tra l'altro, il ripieno.
Donna e l'Oreste.
Era l'Oreste.
Era l'astuccio del Cito Steiger.
È un puro sangue. Che bello. È un cavallo. Grazie.
E poi cantavano.
Tutta Bernardino.
Ma quando corre
sembra un lampo nella notte. Che cavallo è il cola. Tutti i giorni da scuola.
Qui hanno mosso i primi passi, quindi Aldo e Giovanni, di Aldo, Giovanni e Giacomo. Qui c'erano grandi attori a prestare le voci, Nicoletta Ramorino citata, grandissima formatrice, attrice professionista, direttrice di una scuola di Milano, il Centro Teatro Attivo, che ha formato un sacco di attori che lavorano anche qui in, esatto, in RSI, e tanti grandi nomi. E dietro questi grandi nomi, due grandi persone, due grandi professionisti, Adriana Parola, Fausto Sassi, che è un piacere poi avervi anche come amici, perché poi sono persone di una generosità straordinaria. Io avevo cominciato nel 98, Fausto era il regista del programma dove io ho esordito come presentatrice ad Amici Miei. Fausto mi ha sempre incoraggiato, lui era un personaggio che poteva anche tirarsela tantissimo, come l'Adriana invece erano persone sempre molto gentili e a disposizione anche di chi cominciava a muovere i primi passi.
Ecco. Io una volta avevo chiesto di te, forse te l'ho detto tra noi se non ci sente nessuno, avevo chiesto di te per presentare insieme al Peo, ma non me l'hanno permesso.
Non è vero, questa cosa mi fa un dolore infinito. Grazie per aver chiesto di me, Adriana, grazie, ti voglio bene per questo, cara.
Anch'io.
È vero, non abbiamo mai lavorato, ma alla fine l'amicizia è nata lo stesso, dietro le quinte, dietro i riflettori. E invece il Fausto, che ne ha di tutti i colori da raccontare, spesso partiva, Adriana, tu eri qui, lui andava a fare i documentari e c'erano grandi nomi come il Giovanni e lo Stefano, che sono tra i vostri ragazzi che avete fatto crescere. Chi sono questi? Giovanni Invernizzi, che è il marito della Carla Norgauer, lo Stefano Franchini, che faceva il regista suono, Taito Esevazzu e Fausto, no?
Sì, rompeva un po' i balla.
E cosa ti faceva?
Però ogni tanto mi facevano degli scherzi, dopo io, siccome ero immerso in quello che dovevo fare, loro mi facevano degli scherzi sonori e dopo gli dicevo: ma smettetelo, insomma, mi tirava sempre un giro.
Raccontati quella volta che ti hanno fatto lo scherzo sul carro regia alla partita di hockey.
Sì, una partita di hockey, ero su a fare la regia, eravamo a Ambrì e il cronista era il Tiziano
Colotti.
E loro mi passano il nastro di un altro. Che galera che l'altro, Adriana, me lo ricordi più?
Guidi, forse. Guidi.
È il Guidi. Mi passano il nastro del Guidi. Guidi. Che mi dice: Fausto,
no, sei tu che chiedevi, allora tu contattavi il commentatore,
per dire la memoria. Io contattavo il Tiziano, ma loro mi passavano come risposta il Guidi, no? E lui diceva: ma no, non so, ho il Tiziano bisogno, non il Guidi. E il Guidi, il Tiziano e il Guidi, finché mi volto e vedo quei due dietro che ridono come amati, e cambia Spinotti che diventa di trasmissione. Ho detto: siete due deficienti.
E poi chissà cosa ne avete fatte.
Ma perché il cavallo del Tola si chiama Bernardino?
Non farmi queste domande così difficili.
Non si possono svelare tutti i segreti. Però si può raccontare di quella volta che eravate in Kenya e che vi annusava una pantera? Cosa aveva? Mi aveva raccontato Franchini questa cosa, che si aggirava dietro la vostra tenda, non so più quale
c'era
felino.
Una pantera nel nostro campo tendato, c'era una pantera una pantera che aveva preso come sua pianta d'abitudine quella proprio sopra le nostre tende.
Oh no.
Il mattino vedevi le unghie della cosa, dormivamo con la pantera. No?
Pensa.
No, ma probabilmente si riferisce al leone.
Allora, quello è il leone che
punto. Stavamo filmando un leone,
sì.
E la serie di piccoli documentari per i bambini erano delle monografie sugli animali, su vari animali, e ce n'era una puntata che era sul leone, e quindi il leone facevamo anche vedere cosa mangia, cosa fa, come sono le orecchie, le zampe, le unghie, il pelo, insomma era un po' analizzato in tutti i sensi, e facevamo anche gli escrementi dei vari animali. Allora, a un certo punto, e le impronte, ecco, si ferma quello che guidava la Jeep, dice: guarda che ci sono le impronte del leone. Allora Fausto scende, guarda che parte, un po' da che parte riprendere, e a un certo punto sente: oh! Sì. cavoli, si volta, il leone era lì.
Oh no.
Dietro la macchina.
Aiuto, da morire.
Ho cacciato un urlo che il leone è scappato.
Al si arrampica sulla pianta, al sema...
E io sono saltato sulla Jeep, ma... Freshberry, ma niente, ho fatto 2 metri, sono saltato sulla Jeep e poi ho detto, avevamo 2 Jeep, allora ho detto a quello davanti, passa giù di lì e rincorrilo, allora giù, ho portato un tuffo dentro in mezzo ai cespugli, giro a destra, giro a sinistra, passiamo a un punto e sul bordo della strada c'era il leone che si era spaventato di quello che avevo fatto io, che era lì che stava facendo la cacca.
Perfetto.
Quindi abbiamo avuto le impronte
e abbiamo filmato il leone che faceva la cacca, che poi l'abbiamo venduto un po' dappertutto perché era
una rarità.
Un'immagine di merda, ma un leone da M.
Siamo agli ultimi sgoccioli con i coniugi.
Sono qui che sgocciolo.
Ci scrive Giampaolo Calligari, ma il nostro Don ci scrive: grandi, mi sto divertendo un mondo ad ascoltarvi, saluti a Fausto e Adriana.
Mille saluti per loro, complimenti. La gente che non riesce a lavorare questo pomeriggio, che sagoma, da morire da ridere, continua a ridere da sola. Fausto Sassi è semplicemente un mito. Grande l'Adriana che ha questo umorismo molto sottile, brillantissimi entrambi. Adriana che ha sempre dovuto avere un ruolo di moderatrice, perché lei è molto più, se la lasci andare anche lei sorprende. Però tu cosa dovevi sempre fare, Adriana?
In che senso?
E mettere tutti, mettere i paletti anche.
Ah, beh, no, chiaro, come quando presentavo il programma dell'Arturo ero quello che gli diceva: no Arturo, guarda che è meglio far così invece che di come fai tu, ecco, insomma dovevo fare avevo il ruolo di quella che non faceva le birichinate insieme a lui, ecco, per quello che i bambini dicevano che la mamma dell'Arturo è brava perché non lo sgridava. Ma se nella trasmissione l'Arturo, i bambini si immedesimavano nell'Arturo, se l'avessi sgridato era come sgridare tutti i bambini a casa.
Eh certo, non si poteva.
Io sono rimasto traumatizzato da Arturo il fantasma, cioè ancora, sì. Mi ero spaventato da piccolo su sta storia, sì, e lui continuava a scappare, sto fantasma nel castello continuava a riapparirgli davanti, e 1, 2, 3. Alla quarta ho cominciato a viverla male sta roba.
Oh, arrivano vabbè. Saluti dallo Stefano Franchini che sta ascoltando, ecco, ti ha mandato un basino.
Beo, ciao Cecchino Franceschino.
E poi saluti dalla Plu, saluti, complimenti, fortissimo spettacolo, ci vorrebbero più Fausti e più Adriane, e beh, loro ci hanno regalato gioia per una vita, d'altronde anche loro sono alla meritata pensione, tanto sono più inarrestabili di prima. Mara dice: buon pomeriggio, saluto a Fausto, sono la figlia del Cex Segrada.
Ah, ciao, ciao, ciao.
Chi è? Contestualizzatelo.
Il Cex Segrada è stato l'allenatore della nazionale svizzera femminile di sci.
Mamma mia, per dire.
Per dire, era un grande campione e con me ha fatto quella serie che ho fatto sulle celebri vie svizzere, ha fatto la salita alla Jungfrau.
Una delle vette.
Alla Jungfrau.
Allora io farei così. Ci sarebbero racconti c'è una settimana da diretta radiofonica, va bene, siamo qui, perfetto, pronti.
La trasmissione si chiamerà Sassi Grossi e comincerà mese prossimo.
Parole, anche così come colonna sonora. E invece noi lasciamo un po' di magia, e se volete scoprire abbiamo gli archivi meravigliosi che potete recuperare in parte anche dal nostro player SI, dalla nostra app che scaricate gratuitamente. Hanno fatto la storia, sono persone meravigliose che hanno regalato gioia non soltanto ai bambini ma a tutto il pubblico della Svizzera italiana.
Spaventi a certi
che non amavano i fantasmi.
Noi facciamo gli ultimi minuti con voi, adesso guardiamo l'ora perché sono le 14, ci ascoltiamo un disco e vi chiedo una riflessione sul futuro, perché insomma non siamo eterni, e io volevo sapere da due persone.
Parla per te
esatto,
menagramo.
E allora facciamo la riflessione finale, sono le 14, a Perfetti Sconosciuti, Fausto Sassi con sua moglie Adriana Parola, due pilastri della nostra radio televisione.
Esagerato.
No, lo siete.